ad alta voce. Chiara Guidi legge I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati.
Una volta o due alla settimana solevo assistere alla cerimonia della levata mattutina del re e spesso l'avevo veduto nelle mani del barbiere. Ciò che nei primi tempi era uno spettacolo davvero terribile, essendo il rasoio lungo quasi il doppio d'una falce ordinaria. Secondo il costume del paese, Sua Maestà veniva rasato soltanto due volte alla settimana e un giorno persuasi il barbiere a cedermi un poco di quella sua saponata, ovvero schiuma, da cui trassi 40 o 50 dei più forti monconi di peli. Presi poi un pezzo di legno fine. Lo intagliai come il dorso d'un pettine, praticandovi diversi buchi a eguale distanza con un ago che mi procurai dalla Glumdalclitht. Vi fissai ad arte i monconi di peli, raschiandoli e assottigliandoli in punta col mio coltello, costruendomi in tale maniera un discreto pettine che cadde a proposito, avendo tanti denti rotti il mio da essere quasi inservibile, né trovandosi in quel paese un artigiano tanto abile e preciso da potermene costruire un altro. E questo mi richiama alla mente un passatempo a cui mi dedicai in molti momenti d'ozio. Avevo pregato l'ancella della regina di mettermi da parte i capelli di Sua Maestà che rimanevano nel pettine e di cui col tempo ebbi una buona riserva. E consultandomi col mio amico ebanista, che era autorizzato a fare per me lavoretti di sorta, gli feci costruire due telai di seggiole, non più grandi di quelle nella mia scatola, e praticarvi tutto intorno, a sedile e schienale, dei forellini con un sottile punteruolo, attraverso i quali intrecciai i capelli più robusti che trovavo nello stile delle sedie di Vimini in Inghilterra. Quando furono pronte, presentai le due seggiole in omaggio a Sua Maestà, la quale le tenne nel suo gabinetto privato e le mostrava come curiosità, essendo in vero cose ammirate da chiunque le vedesse. La regina voleva che vi sedessi, ma io assolutamente mi rifiutai d'obbedirle, protestando che avrei preferito mille volte morire piuttosto che porre una parte poco onorevole del mio corpo sui preziosi capelli che un tempo adornavano il capo di Sua Maestà. Di codesti capelli, poiché ho sempre avuto un certo mio talento meccanico, feci altresì una bella borsettina lunga 1,5 metri col nome di Sua Maestà inscritto a lettere d'oro, che donai alla Glumdalclitht col permesso della regina. A dire il vero, quella borsa era più per mostra che per uso, non essendo abbastanza robusta per sopportare il peso delle più grosse monete. Pertanto la mia balia non vi teneva nulla, tranne certe inezie a cui i fanciulli fanno gran caso. Il re, che si dilettava di musica, aveva nella sua corte frequenti concerti, ai quali spesso venivo portato, indi posto nella mia scatola su un tavolo ad ascoltarli. Ma a stento riuscivo a distinguerne le melodie, tanto era il loro frastuono, il quale non credo potrebbe essere eguagliato da tutti i tamburi e le trombe d'un'armata reale che rimbombassero e risuonassero con simultanea eco alle vostre orecchie. Solitamente facevo spostare la mia scatola il più lontano possibile dai musicisti, indi chiudevo porte, finestre e abbassavo le tende, trovando così la loro musica non dispiacevole. In gioventù avevo appreso a suonare un poco la spinetta. La Glumdalclitht ne teneva una in camera sua e due volte alla settimana veniva un maestro a insegnarle l'uso di quello strumento, il quale chiamo spinetta, poiché vi somigliava alquanto e si suonava alla stessa maniera. mi venne un giorno luzzolo di intrattenere il re e la regina suonandovi una melodia inglese, cosa che tuttavia parvemi sommamente difficile, essendo la spinetta lunga quasi 18 metri ed essendo ogni suo tasto largo quasi 30 centimetri, talché con le mie braccia estese non riuscivo a raggiungere più di 5 tasti, senza contare che per premerli dovevo sferrare certi colpi a pugno chiuso che nell'insieme sarebbero stati una grande fatica senza costrutto. Il metodo che divisai fu questo. Preparai 2 bastoni rotondi e grandi quanto un comune battacchio, a un'estremità più grossi e ricoperti da una pelle di topo, così che dando dei colpi con quelli non danneggiavo la superficie dei tasti né interrompevo il suono. Venne disposta una panca innanzi alla spinetta, circa 1,20 m sotto i tasti, ove fui io collocato. Qui correvo quanto più svelto potessi, costeggiando lo strumento avanti e indietro, picchiando sui tasti con i miei 2 bastoni e arrivando in tal modo a eseguire una giga con grande delizia delle loro maestà. Ma fu quello il più strenuo sforzo a cui mi sottoposi in vita mia, con tutto che non arrivassi a colpire più di 16 tasti. Dunque, non potessi neppure suonare i bassi e gli acuti assieme, come fanno altri artisti, ciò che venne a detrimento della mia esecuzione. Il re, come già osservai, era un principe d'alto intelletto e dava spesso l'ordine di portarmi a lui nella mia scatola e di pormi su un tavolo nel suo studiolo. Allora mi comandava di portare fuori una delle mie seggiole e sedere a 3 metri dalla mia scatola sul tavolo del suo studiolo, ciò che mi poneva quasi a livello del suo volto. In questo modo ebbi con lui molte e svariate conversazioni. Un giorno mi presi la libertà di dire a Sua Maestà che il suo scoperto disprezzo per l'Europa e il resto del mondo non si confaceva alle alte capacità del suo spirito in cui egli eccelleva. Gli dissi che la ragione non si espande con la grandezza del corpo. Al contrario, nel nostro paese è stato osservato che le persone più alte ne sono usualmente meno fornite. Gli dissi che le api e le formiche hanno fama d'essere più industriose, più ingegnose e più sagaci degli animali di specie più grosse, e che pur insignificante come egli mi considerava, speravo poter vivere abbastanza lungo da rendere a Sua Maestà un segnalato servizio. Il re mi ascoltò con attenzione e prese a nutrire di me un'opinione molto migliore. Mi pregò di fargli un resoconto quanto più esatto potessi sul governo d'Inghilterra, poiché, disse, anche se i principi solitamente sono assai attaccati alle proprie usanze, questa era l'idea che s'era fatto degli altri monarchi col mio precedente discorso, e gli sarebbe stato ben contento d'avere notizia di qualsiasi cosa fosse degna d'essere imitata. Tu immagina, cortese lettore, quante volte io allora abbia desiderato possedere l'eloquio di Demostene o Cicerone, così da poter celebrare le lodi della mia amata patria con uno stile pari ai suoi meriti e alla sua fortuna. Diedi inizio al mio discorso informando Sua Maestà che i nostri domini consistono di 2 isole, ove sorgono 3 potenti regni sotto un unico principe, oltre alle nostre colonie d'America. Mi soffermai a lungo sulla fertilità del nostro suolo e sulla mitezza del nostro clima. Mi dilungai sulla costituzione d'un parlamento inglese, in parte composto da un illustre consesso chiamato Camera dei Lord, ovvero da personaggi di sangue nobilissimo e di antiche quanto vaste fortune. Spiegai quale specialissima cura fosse posta nell'educazione di costoro alle arti e alle armi, onde farne consiglieri per nascita del loro re, nonché partecipi della legislatura, membri della più alta corte di giustizia, oltre cui non v'è possibile appello e campioni, sempre pronti a difendere il loro principe e il paese col loro valore, zelo e fedeltà. Dissi che questi erano gli ornamenti e i baluardi del regno, degni successori dei loro più illustri antenati, per i quali l'onore era stato il premio della virtù e la cui discendenza non aveva mai mostrato alcun segno di degenerazione. Dissi che a costoro, come parte integrante dell'assemblea, erano affiancati molti santi uomini col titolo di vescovi, il cui specialissimo compito è curarsi della religione e di coloro che la insegnano al popolo. E spiegai come codesti vescovi fossero ricercati e scelti in tutta la nazione, dal principe e dai suoi saggi consiglieri, tra quanti, avendo abbracciato il sacerdozio, si erano più distinti per la santità della vita e la profondità dell'erudizione, essendo essi in vero i padri spirituali del clero e del popolo. Dissi che l'altra parte del Parlamento consisteva ad una assemblea chiamata Camera dei Comuni, composta tutta da prominenti gentiluomini scelti liberamente dallo stesso popolo per le loro grandi capacità e l'amore del loro paese a rappresentare la saggezza dell'intera nazione. E codesti due corpi parlamentari compongono la più augusta assemblea che vi sia in Europa, a cui è dato decidere d'ogni e qualsiasi atto legislativo di concerto col principe. Di qui scesi poi alle corti di giustizia, presiedute da giudici, quei venerandi saggi e interpreti della legge, col compito di risolvere le dispute sui diritti e le proprietà degli uomini, nonché di punire il vizio e proteggere l'innocenza. Accennai alla prudente amministrazione del nostro tesoro, al valore e alle conquiste delle nostre forze per mare e per terra. Calcolai il numero dei nostri abitanti, computando quanti milioni potesse raggiungere tra di noi ciascheduna setta religiosa o fazione politica. Non trascurai i nostri esercizi sportivi e passatempi o qualsiasi altro particolare che, a mio avviso, potesse tornare a onore del mio paese. E conclusi con un breve ragguaglio storico sugli eventi e casi d'Inghilterra negli ultimi 100 anni. Codesto colloquio non si era ancora concluso al termine di 5 udienze, ciascuna di parecchie ore, e il re tutto ascoltò con grande attenzione, frequentemente prendendo appunti su quanto venivo dicendo, ovvero annotando promemoria su domande che intendeva pormi. Quando fui giunto in capo a quei lunghi discorsi, in una sesta udienza, consultando i propri appunti, e Sua Maestà mi sottopose molti dubbi, domande e obiezioni su ogni argomento, volle sapere quali metodi fossero adottati per coltivare il corpo e lo spirito dei giovani nobili e in quali occupazioni essi generalmente trascorressero la prima parte della vita, quella più adatta all'apprendimento. Domandò come venisse riempito un posto vacante nell'assemblea quando una nobile famiglia si estingue. Si informò sui requisiti necessari a quelli che divengono nuovi lord del regno. Era accaduto che simili promozioni dipendessero dall'umore del principe, da una somma di denaro versata a una dama di corte, da un primo ministro o da un piano per rafforzare un partito avverso al pubblico interesse. Qual genere d'esperienza avevano quei lord circa le leggi del loro paese? E come facevano ad averne tanta da poter decidere in ultima istanza sulle proprietà degli altri sudditi? Erano costoro sempre così immuni dall'avarizia, dalla parzialità, dal bisogno, che la corruzione o altre sinistre pratiche non avevano corso tra di loro? E quei santi vescovi del regno da me nominati erano sempre promossi a tale dignità grazie al loro sapere in materia religiosa o alla santità della loro vita? Non s'erano mai piegati alle tendenze del secolo quando erano semplici preti o prostituiti come servili cappellani d'un nobile che continuavano servilmente a obbedire quando ammessi in quell'assemblea? Poi volle sapere a quali arti si facesse ricorso nell'elezione di quelli che avevo chiamato i comuni. Un forestiero, con una borsa piena d'oro, non poteva influenzare i votanti del volgo, tanto da farsi preferire al proprietario terriero o al più ragguardevole signore del vicinato? E perché la gente era così accesamente incline a far parte di quell'assemblea quando ciò non procurava alcun salario o pensione ed era anzi un grosso fastidio e una grave spesa, come io avevo ammesso, tanto da rovinare spesso le famiglie? Questo sembrava un tale esaltato eccesso di virtù e di spirito civico che Sua Maestà mostrò di dubitare potesse essere sempre sincero e volle sapere. Quei gentiluomini così zelanti non potevano mirare a rifarsi delle spese e dei fastidi, sacrificando il bene pubblico ai disegni d'un principe debole e vizioso, in combutta con un ministro corrotto? Moltiplicò poi le domande, vagliando dalla A alla Z ogni parte di questa materia, sottoponendomi innumerevoli dubbi e obiezioni, i quali non ritengo sia prudente o conveniente qui riportare. Circa quanto avevo detto sulle nostre corti di giustizia, Sua Maestà volle soddisfazione su svariati punti e al riguardo potei rispondergli più convenientemente, giacché una volta ero stato mandato quasi in rovina da un lungo processo presso la cancelleria, risoltosi a mio favore, ma anche a mie spese. Ed egli domandò quanto tempo occorresse usualmente per stabilire la ragione e il torto e in quali spese si incorresse. Gli oratori e gli avvocati avevano libertà di perorare cause che manifestamente fossero ingiuste, vessatorie o oppressive. Costoro o i loro giudici prendevano forse parte alla redazione di quelle leggi che non si facevano poi scrupolo di interpretare e di glossare a loro piacimento? Era mai accaduto che nella stessa causa codesti giudici si pronunziassero in tempi diversi a favore e contro un querelante e citassero dei precedenti per dimostrare opinioni opposte a quelle che avevano sostenute? Costituivano costoro una corporazione ricca o una corporazione povera? Ricevevano forse un compenso pecuniario per perorare le cause o esporre le loro opinioni? E in particolare accadeva che fossero nominati membri della Camera Bassa? Indi passò all'amministrazione del tesoro e disse che a suo avviso la memoria doveva avermi tradito. Infatti io avevo calcolato il gettito delle nostre tasse a 5 o 6 milioni l'anno, ma lui si era accorto che le spese da me citate ammontavano a più del doppio. E siccome aveva preso appunti molto dettagliati sull'argomento, in quanto sperava, come disse, che la conoscenza dei nostri metodi potesse tornargli utile, dunque non era possibile che si fosse sbagliato. Per contro, se quanto gli avevo detto era vero, lui non riusciva a capire come un regno potesse sbancarsi al pari di una persona privata. Mi domandò chi erano i nostri creditori e dove trovavamo il denaro per pagarli. Si meravigliò al sentirmi parlare di quelle guerre così costose ed estese. Disse che sicuramente Dovevamo essere un popolo assai litigioso, oppure dovevamo abitare tra pessimi vicini e che i nostri generali dovevano essere senz'altro più ricchi dei nostri re. Volle sapere qual genere di faccende ci richiamassero fuori dalle nostre isole, a parte i commerci e i trattati o la difesa delle coste con la flotta, ma soprattutto rimase sbigottito al sentirmi parlare d'un esercito mercenario anche in tempo di pace e presso un libero popolo. Disse che, se eravamo governati per nostro consenso nelle persone dei nostri rappresentanti, non riusciva a immaginare chi temessimo o contro chi avessimo a lottare, e volle sapere da me: una dimora privata è meglio difesa dal suo padrone e dai figli e dalla famiglia, oppure da una mezza dozzina di farabutti reclutati nelle strade a casaccio per pochi soldi, i quali potrebbero guadagnare 100 volte di più tagliando la gola ai padroni? Scoppiò a ridere di fronte al mio bizzarro genere di aritmetica, come si compiacque di chiamarlo, con cui ricavavo il numero dei nostri abitanti dalle varie sette che fiorivano tra di noi, vuoi religiose, vuoi politiche. Disse che non vedeva perché chi nutre opinioni pregiudizievoli per la vita pubblica debba essere costretto a mutarle o debba essere costretto a nasconderle. E mentre esigere la prima cosa era un atto di tirannia, quale che fosse il governo, imporre la seconda era un atto di debolezza, giacché si può concedere che un uomo si tenga dei veleni in casa, ma non che li venda in giro come cordiali. Osservò che, tra gli svaghi della nostra nobiltà e dei nostri possidenti, avevo citato il gioco d'azzardo. Volle sapere a quale età ci si dedica a un tale diporto e quando lo si abbandona. Quanto tempo vi viene consacrato? Raggiunge mai proporzioni tali da intaccare il patrimonio di famiglia? E non succede che con l'abilità in quell'arte uomini vili e viziosi guadagnino grandi ricchezze e talora arrivino perfino a tenere in pugno la nobiltà, abituandola alle compagnie abbiette, distraendola dalla coltivazione dello spirito, costringendola infine, con le perdite subite, ad apprendere e mettere in pratica quella stessa infame abilità con altri? Era completamente sbalordito dal ragguaglio storico che gli avevo fornito sui nostri casi durante l'ultimo secolo e protestò ch'altro non era se non un ammasso di cospirazioni, ribellioni, assassini, massacri, rivoluzioni, proscrizioni, ovvero precisamente i peggiori effetti che nascono da avarizia, faziosità, ipocrisia, perfidia, crudeltà, collera, stoltezza, odio, invidia, lussuria, malvagità, ambizione. Sua Maestà in un'altra udienza si diede la pena di ricapitolare la somma delle cose che avevo detto e confrontò le domande che mi aveva posto con le risposte che gli avevo dato. Indi, prendendomi in mano e accarezzandomi delicatamente, espresse il suo animo con queste parole che non dimenticherò mai, come non dimenticherò mai la maniera in cui le disse: mio piccolo amico Grildrick, tu hai pronunziato il più ammirevole panegirico sul tuo paese e hai dimostrato chiaramente come l'ignoranza, la pigrizia e il vizio siano gli ingredienti adatti per diventare un legislatore. Hai dimostrato che le leggi sono più convenientemente spiegate, interpretate e applicate da coloro che hanno più interesse e abilità nel pervertirle, contraddirle e deluderle. Noto tra di voi alcune tracce di un'istituzione che all'origine può essere stata tollerabile, ma per metà cancellate e nel rimanente confuse e macchiate dalla corruzione. da tutto quanto hai detto. Non appare che sia necessaria presso di voi perfezione alcuna per conseguire una qualsivoglia posizione nel mondo, e ancor meno che gli uomini siano onorati per la loro virtù, i preti siano promossi per la loro pietà o dottrina, i soldati per la loro condotta o valore, i giudici per la loro integrità, i senatori per amore del loro paese o i consiglieri per la loro saggezza. Quanto a te, continuò Sua Maestà, che hai trascorso gran parte della vita viaggiando, sono ben disposto a sperare che a motivo di ciò tu sia rimasto immune da molti vizi del tuo paese, ma per quanto ho inteso dalla tua relazione, dalle risposte che a gran fatica t'ho cavato di bocca, non posso fare a meno di concludere che la maggioranza dei tuoi simili è la più perniciosa razza di odiosi, infimi, baccherozzi che la natura abbia lasciato strisciare sulla faccia della terra. Nulla, se non un amore estremo della verità, avrebbe potuto trattenermi dal mettere sotto silenzio questa parte della mia storia. Fu vano manifestare i miei risentimenti, che sempre venivano posti in ridicolo. Fui dunque costretto a sopportare con pazienza che il mio nobile e amatissimo paese fosse trattato in maniera così pregiudizievole. Non meno dei lettori mi rammarico di cuore che una simile occasione sia sorta, ma quel principe era tanto curioso e inquisitivo d'ogni particolare che rifiutargli soddisfazione là ove potevo dargliela non era confacente alla gratitudine e alla buona creanza. Mi si conceda però di dire a mia difesa che scansai ad arte molte domande e per ogni argomento diedi una versione dei fatti più favorevole di quanto la stretta verità vorrebbe. Giacché ho sempre nutrito per la mia patria quella lodevole parzialità che Dionigi d'Alicarnasso raccomanda assai giustamente agli storici. Ho sempre celato debolezze e deformità di quella mia civica madre e ho sempre posto le sue virtù e bellezze nella più vantaggiosa luce. Tale fu il mio sincero sforzo in molte delle allocuzioni che rivolsi a quel potente monarca, benché disgraziatamente con risultato poco favorevole. Ma molte scusanti vanno concesse a un re che vive completamente separato dal resto del mondo e che pertanto è completamente ignaro delle usanze e costumi predominanti in altre nazioni, poiché la mancanza d'un tal sapere produrrà sempre molti pregiudizi, nonché una certa ristrettezza mentale, da cui noi e i più raffinati paesi d'Europa andiamo del tutto esenti. E sarebbe invero un gran fastidio se le idee su vizi e virtù concepite da un principe di così remota origine dovessero essere prese a modello da tutta l'umanità. A conferma di quanto testé detto e a mostrare i miserandi effetti d'una istruzione limitata, inserirò qui un passo a cui sicuramente molti stenteranno a credere. Sperando di ingraziarmi vieppiù il favore di Sua Maestà, gli parlai d'una invenzione fatta 300 o 400 anni fa. D'una certa polvere tale che se la più piccola scintilla vi cadesse sopra attizzerebbe tutto in un baleno e quando anche una cosa fosse grande quanto una montagna salterebbe in aria ad un sol colpo con un fracasso più potente del tuono. Dissi che una data quantità di codesta polvere calcata nel cavo d'un tubo di bronzo o di ferro secondo la grossezza di questo darebbe a una palla di ferro o di piombo una propulsione così celere e un moto così impetuoso che nulla potrebbe resistere alla sua forza. Dissi che le più grosse palle così lanciate non soltanto possono distruggere d'un sol colpo intieri ranghi d'un esercito, ma anche abbattere le più solide mura, schiantare navi con migliaia d'uomini a bordo, sì che vadano in fondo al mare. E quando poi legate insieme da una catena, le palle possono recidere alberi maestri e sartiame, squarciare a metà centinaia di corpi e seminare la rovina innanzi a sé. E dissi che spesso noi riempiamo con tale polvere certe grosse palle concave di ferro e le lanciamo con un congegno nelle città che stiamo assediando, ciò che fa saltare per aria i selciati, riduce le case a pezzi, esplode e getta schegge da ogni parte, spappola le cervelle di chiunque sia nei paraggi. Dissi che ne conoscevo assai bene gli ingredienti, i quali sono comuni e a buon mercato, che avevo imparato a comporne la miscela e potevo dare istruzioni ai suoi operai per fare dei tubi grandi in proporzione con tutte le altre cose nel regno di Sua Maestà, i più grandi dei quali comunque non avrebbero dovuto superare i 60 metri di lunghezza. E 20 o 30 di quei tubi, caricati con un'adeguata quantità di polvere e di palle, in poche ore avrebbero abbattuto le mura delle più solide città nei suoi domini, nonché distrutto l'intera metropoli, ove questa non si inchinasse al suo potere assoluto. Questo umilmente offrì a Sua Maestà quale piccolo tributo di riconoscenza in cambio di tanti segni del favore e della protezione reale. Il re rimase inorridito alla descrizione che gli avevo dato di quei tremendi congegni e alla proposta che gli avevo fatto. Si meravigliò che un insetto insulso e spregevole quale io ero, così si espresse, potesse concepire idee tanto disumane e con tanta naturalezza da sembrare completamente insensibile di fronte alle scene di sangue e di desolazione che aveva evocato per dipingere gli effetti di quelle macchine micidiali, le quali, disse, dovevano essere state inventate da un genio del male, nemico dell'umanità. Quanto a lui, protestò, sebbene poche cose lo deliziassero quanto le nuove scoperte nel campo dell'arte o della natura, avrebbe preferito perdere metà del suo regno piuttosto che essere addentro in quel segreto al quale mi ordinò di non fare mai più cenno se avevo cara la vita. Il bizzarro risultato di principi ristretti e di corte vedute, che un principe ricolmo di tante virtù e per queste tanto venerato e amato e stimato e dotato di forza, saggezza e profonda dottrina e fornito d'un'ammirevole capacità di governo e infine quasi adorato dai propri sudditi, si lasciasse sfuggire un'opportunità per farsi arbitro assoluto della vita, della libertà, della fortuna del suo popolo, e ciò semplicemente a causa di un bello scrupolo inutile, di cui in Europa non si ha neppure la più lontana idea. Né lo dico con intento alcuno di sminuire le molte virtù di quell'eccellente re, che dopo questo episodio, me ne rendo conto, risulterà di statura molto più modesta nell'opinione del lettore inglese, ma io considero che difetti simili presso quel popolo nascano dall'ignoranza per non aver essi ancora ridotto la politica a una scienza, come hanno fatto i più acuti spiriti d'Europa. Ricordo infatti molto bene che un giorno, conversando col re, quando m'accadde di dire che da noi erano state scritte molte migliaia di libri sull'arte del governo, ciò produsse in lui un'opinione assai meschina delle nostre capacità intellettuali, precisamente all'opposto delle mie intenzioni, ed egli profetizzò il suo disprezzo e abominio per tutto quanto è mistero, sottigliezza, intrigo, vuoi in un principe, vuoi in un ministro. E non capiva cosa intendessi con segreti di Stato, laddove non fosse questione d'un nemico o d'una nazione rivale. Egli restringeva l'esperienza del governare entro stretti confini, al senso comune e alla ragione, alla giustizia e alla clemenza, alla rapida decisione delle cause civili e penali con qualche altro luogo comune che non val la pena di considerare. E aveva l'idea che chiunque arrivasse a far crescere due spighe di grano o due fili d'erba là, dove prima ne cresceva uno solo, quello avesse più meriti verso l'umanità e rendesse un miglior servizio al suo paese di tutta la razza dei politici messi assieme. Il sapere di quel popolo è molto carente. Limitandosi alla morale, alla storia, alla poesia e alla matematica, dove bisogna riconoscere la loro eccellenza, ma quest'ultima scienza viene applicata solamente a ciò che può essere utile nella vita, ai miglioramenti nell'agricoltura e in tutte le arti meccaniche, così che presso di noi godrebbe di ben poca stima. E quanto alle idee, le entità, le astrazioni, i trascendentali, sono cose che non sono mai riuscito a ficcar loro in testa, neanche lontanamente. Nessuna legge di quel paese deve superare in parole il numero di lettere del loro alfabeto, che consiste di 22 caratteri soltanto, ma in vero ben poche leggi raggiungono una tal lunghezza, e tutte sono espresse con i termini più semplici e piani, essendo quella gente così poco mercuriale da non riuscire a comprendere che una sola interpretazione delle cose e scrivere un commento a una legge, e per loro è un delitto capitale. Quanto poi alle decisioni nelle cause civili o alle procedure contro i criminali, vi sono così pochi precedenti in materia che si trovano ben scarsi motivi per vantare la loro perizia nell'una o nell'altra faccenda. Posseggono l'arte della stampa, come i cinesi, da tempo immemorabile, ma le loro biblioteche non sono molto grandi, giacché quella del re, che è considerata la più vasta, non ammonta a più di 1000 volumi, collocati in una galleria lunga 360 metri, da cui avevo libertà di prendere a prestito quanti libri volessi. Nell'appartamento della Glumdalclitch, l'ebanista della regina aveva costruito una specie di macchina di legno alta 80 centimetri e formata a mo' di scala statica. Aveva pioli lunghi 1,5 metri ed era in vero una doppia scala mobile, con la parte inferiore a 3 metri dal muro della camera. Quando avevo in animo di leggere un libro, questa veniva drizzata e appoggiata al muro. Indi, salito sul gradino più alto della scala, volgendo la faccia al libro, cominciavo dall'alto della pagina, camminando a destra e a sinistra per 8 o 10 passi, secondo la lunghezza delle righe, fin tanto che, giunto un poco sotto il livello dei miei occhi, scendevo gradualmente infino a terra. Dopo di ciò risalivo la scala e cominciavo un'altra pagina alla stessa maniera, e voltavo pagina senza difficoltà, usando le due mani, essendo pagine spesse e rigide come cartone e non più alte di 5 o 6 metri, anche nei maggiori in foglio. Il loro stile è chiaro, virile e piano, ma non fiorito, poiché nulla rifuggono quanto l'inutile moltiplicazione delle parole o l'uso di espressioni variate. Ho esaminato molti dei loro libri, specialmente quelli di storia e morale. Tra gli ultimi mi divertì molto un vecchio trattatello che era sempre al capezzale della Glumdalclitt e apparteneva alla sua istruttrice, una grave e anziana gentildonna che smerciava scritture morali e devozionali. Il libro tratta delle debolezze dell'uomo ed è considerato un libro da poco, tranne tra le donne e il volgo. Mi incuriosiva tuttavia vedere cosa potesse dire sull'argomento un autore di quel paese. Lo scrittore passa in rassegna tutti i soliti argomenti dei moralisti europei, mostrando quale infimo, spregevole e miserando animale sia l'uomo di sua propria natura, come sia incapace di difendersi dall'inclemenza del tempo, dal furore delle bestie selvatiche, come sia superato da una creatura in forza, da un'altra in velocità, da una terza in previdenza, da una quarta in operosità. E aggiungeva che in queste ultime epoche di declino del mondo la natura sarà degenerata. E a confronto con i tempi antichi poteva produrre soltanto piccoli esseri abortivi. Diceva che era assai ragionevole ritenere non soltanto che la specie degli uomini fosse in origine di corporatura più grande, ma anche che nelle età primeve debbano esservi stati dei giganti. Ciò che, mentre era asserito dalla storia e dalla tradizione, era stato confermato dal casuale ritrovamento in varie parti del regno di enormi ossa e crani che superavano di gran lunga quelli della comune razza umana di rachitici doggidi. E affermava che le stesse leggi di natura assolutamente imponevano che all'inizio noi fossimo di corporatura più grande e robusta, non così soggetti al decadimento per ogni piccolo incidente, come poniamo una tegola che cade da un tetto, un sasso scagliato da un fanciullo o l'acqua d'un torrentello che ci annega. Da codesto suo modo di ragionare, l'autore ricavava svariati esempi morali utili nella pratica della vita, ma che è inutile qui ripetere. Per parte mia non potei fare a meno di considerare come sia universalmente diffuso codesto talento di cavar lezioni di morale o piuttosto motivi di scontento e di lagnanze dalle nostre querimonie contro la natura. E dopo un'attenta inchiesta credo che simili querimonie si mostrerebbero infondate tra di noi, così come lo sono presso quel popolo. A proposito delle faccende militari, essi vantano che l'armata del re si componga di 176.000 fanti e di 32.000 cavalieri, semmai questo può essere chiamato un esercito, composto com'è di commercianti nelle varie città e di contadini nelle campagne, con comandanti che altro non sono se non la nobiltà e i possidenti locali, e senza alcuna paga o compenso. Sono in vero abbastanza ordinati nelle esercitazioni e ottimi nella disciplina, senza che io veda in questo grandi meriti, giacché e come potrebbe essere altrimenti, se ogni contadino sta agli ordini del possidente locale e ogni cittadino sta agli ordini degli ottimati della città, scelti per votazione alla maniera di Venezia. Ho spesso veduto la milizia di Lord Brugrut durante le esercitazioni in un grande campo presso la città, esteso 20 miglia quadrate. In tutto non superavano i 25.000 fanti e i 6.000 cavalieri, ma era per me impossibile calcolare il loro numero, considerando l'estensione di terreno che occupavano. Un cavaliere a cavallo d'un gran destriero poteva essere alto anche 27 metri, e ho veduto a un motto di comando, quell'intero corpo di cavalleria sguainare le spade tutte insieme e brandirle nell'aria allo stesso tempo. Non v'è immaginazione che possa figurarsi qualcosa di altrettanto grandioso, di altrettanto sorprendente, di altrettanto mirabile. Era come se 10.000 fulmini saettassero nello stesso tempo da ogni parte del cielo. Ero curioso di sapere come mai quel principe, i cui domini sono inaccessibili da qualsiasi parte, fosse giunto a pensare di costituire un esercito e di insegnare al suo popolo la pratica della disciplina militare. Ma ne fui presto informato, vuoi nelle conversazioni e vuoi leggendo libri di storia, poiché nel corso dei secoli essi avevano patito di quei malanni a cui tutta l'umanità è soggetta, con la nobiltà in lotta per il potere, il popolo per la libertà e il re per il dominio assoluto. Quantunque le leggi del regno ponessero un buon freno a codeste tendenze, ognuna delle tre fazioni aveva talvolta violato le dette leggi e, in tal guisa, più di una volta erano scoppiate guerre civili, l'ultima delle quali era stata felicemente stroncata dal nonno di quel principe con una conciliazione generale. E la milizia, allora instaurata di comune accordo, era stata mantenuta in servizio nella massima disciplina.
Chiara Guidi ha letto I viaggi di Gulliver di Jonathan Swift, traduzione di Gianni Celati, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.